Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e possiamo continuare anche questa sera la nostra meditazione con il capitolo 31 di Geremia, che potremmo intitolare Io farò. In esso infatti troveremo spesso ripetute queste parole del Signore. I capitoli che vanno dal 30 al 33 formano un canto brillante e incoraggiante. Fino a questo momento l'enfasi di Geremia è stata posta sul giudizio, ma ora il suo messaggio è in netto contrasto. Qualcuno ha definito questi capitoli come il canto trionfale della salvezza di Israele. E questi capitoli sono scritti nel periodo più nero della storia di Giuda, ed eccovi ancora alcuni accenni riassuntivi. Sedechia è l'ultimo re di Giuda, come Osea, che è già stato deportato da lungo tempo, lo è stato per Israele. Il re Nabucodonosor è davanti alle mura di Gerusalemme, pronto a distruggere la città, a incendiare il tempio. Le promesse dei falsi profeti si sono rivelate false. Anania, il capo di questi, 7 anni prima, aveva detto che Babilonia sarebbe stata sconfitta entro 2 anni, ma questo non accadde. In questa situazione il messaggio di Geremia rappresenta una parola di incoraggiamento, e nel capitolo 30 egli aveva parlato del giorno del Signore che iniziava con il periodo della grande tribolazione, e al versetto 7 di quel capitolo lo aveva definito un tempo d'angoscia per Giacobbe. Ma dopo quella grande tribolazione doveva arrivare la restaurazione del paese e il ritorno del popolo. Ora ho intitolato il capitolo 31 Io farò, perché pensate, per ben 15 volte Dio fa conoscere le sue intenzioni al popolo e quando Dio ripete le cose così tante volte significa che vuole rafforzare le sue parole, come leggiamo dal primo verso di Geremia, capitolo 31. In quel tempo, dice il Signore, io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Questa profezia non si è ancora avverata, infatti l'attuale insediamento di Israele nel paese non può essere interpretato come l'adempimento di questa profezia, perché essi non si sono ancora totalmente convertiti a Dio. Quelle persone sono ritornate sì nel loro paese, nel corso degli anni, ma ognuno con le loro tradizioni e purtroppo non sono tornate al Signore Gesù come loro Salvatore. Il nostro testo continua al versetto 2 con queste parole. Così parla il Signore, il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dar riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, vergine di Israele. Tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che gioiscono. Pianterai ancora delle vigne sui monti di Samaria, i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto. Infatti verrà il giorno in cui le guardie grideranno sul monte di Efraim, alzatevi, saliamo a Sion, al Signore, nostro Dio. Infatti così parla il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, prorompete in grida per il capo delle nazioni, fate udire le vostre lodi e dite, Signore, salva il tuo popolo, il residuo di Israele. In questi versetti, dal 2 al 7, troviamo il motivo per cui il Signore ristabilirà il popolo nel loro paese. Io credo con tutto il cuore che Dio intenda ristabilire la nazione di Israele in quel paese a suo tempo debito, secondo i suoi progetti e i suoi scopi, e la base di ciò la troviamo in questo testo. E tutto questo perché il Signore, che è amore, li ama di un amore eterno. Sappiate che tra le affermazioni che preferisco nella parola di Dio, questo versetto sta in cima. Alcuni si chiederanno come il Signore potesse amare questo popolo. È una buona domanda, ma possiamo allargarla un poco e chiederci oggi come fa il Signore ad amarci. La risposta la troviamo in Giovanni 3, al versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedi, amica, amico, Dio non solo ama Israele, ma ama il mondo, ama me, ama te. È facile puntare il dito contro gli ebrei e criticarli, però il Signore dice che li ama di un amore eterno. Non c'è niente che possiamo fare contro ciò che Dio ha detto. Invece di puntare il dito contro gli altri, dovremmo rivolgerlo contro noi stessi. Infatti, agli occhi di Dio noi siamo colpevoli come chiunque non crede. Per questo occorreva che Cristo morisse per procurare la redenzione per te e per me. Non dobbiamo limitarla a pochi e chiederci come mai il Signore li ami. Amico, come può amare me il Signore? Come può amare te? Dovremmo essere meravigliati che Egli ci ami. Qualcuno ha scritto questa canzone. Come puoi pensare così bene di noi ed essere il Dio che sei? È buio per la mia intelligenza, ma è luce per il mio cuore. Amici, ancora oggi Dio ci dice: io ti amo di un amore eterno. E l'unica spiegazione del perché Dio ci ami è non per qualcosa che vede in noi, ma per quello che Egli è. Egli trova la spiegazione in se stesso, nel suo immenso amore. Spesso ci si pone la domanda e ci si chiede che cos'è l'amore. L'apostolo Giovanni, rispondendo, scriveva: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Questo è l'amore, quello vero, indissolubile. Molti credono che Dio abbia chiuso per sempre con la nazione di Israele. Posso dire che se Dio avesse finito di interessarsi ed amare Israele, ha finito anche di interessarsi e di amare noi. Non importa quello che pensiamo tu ed io. Dio non ha smesso di interessarsi a Israele, ed ecco con quali parole Egli si rivolge a loro. Versetti 8. Andiamo sempre a leggere da Geremia, capitolo 31. Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione e li raccolgo dalle estremità della terra. Tra di loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e quella in doglie di parto, una gran moltitudine che ritorna qua. Sarebbe stata una bella impresa riportare il popolo nel paese, e voi avreste potuto pensare che Dio avrebbe lasciato indietro i ciechi e gli zoppi, scegliendo soltanto quelli in forma. Ma il Signore dice che li ricondurrà indietro tutti. Quale amore, quale cura che Egli ha per loro, come leggiamo ancora al versetto 9. Vengono piangenti e imploranti, li guido, li conduco ai torrenti, per una via diritta dove non inciamperanno, perché sono diventato un padre per Israele, ed Efraim è il mio primogenito. Dio, amici, non ha mai detto di essere il padre di ogni singolo israelita. Parlando di Mosè e di Davide, li definisce miei servi. Leggiamo infatti in Giosuè 1, al versetto 2, Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Come pure è scritto nel Salmo 89, al versetto 3, ove dice: io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo. Ma quando parla della nazione, nella sua globalità, Dio si definisce come il loro padre che ha cura di loro e che li protegge, come leggiamo in Esodo 4, al versetto 22. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il primogenito. Il nostro testo di Geremia, capitolo 31, continua ai versetti dal 10 al 12. Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Infatti il Signore ha riscattato Giacobbe, l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle gregge e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato, non continueranno più a languire. Sono grato al Signore che mi ha dato di servirlo con la radio, mediante la quale si raggiungono ogni giorno migliaia di persone. E sono felice di poter dire quello che Dio dice. E vorrei che ogni angolo della terra udisse questo messaggio. Vorrei che tutta l'umanità udisse che Egli ha disperso Israele come conseguenza del suo giudizio su di loro, ma che Egli li ama di un amore eterno e che sta per riportarli nel loro paese. Sì, amici, Dio ama Israele e nonostante tutto ciò lo ha giudicato. Questo è un messaggio che sembrerebbe dolce e amaro. Infatti, attraverso il libro di Geremia si trova una nota di gioia, ma anche di dolore, un po' come piatti definiti agrodolci. Dio ha giudicato Israele, ma ha anche detto che colui che ha disperso Israele sarà colui che lo raccoglierà, lo condurrà come un pastore custodisce il suo gregge, e un pastore veglia veramente sulle sue pecore. Il Signore non ha ancora finito di annunciare le sue azioni. Eccovi un nuovo e meraviglioso annunzio che troviamo leggendo i versetti successivi, dal 13 al 17, sempre da Geremia, capitolo 31. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno insieme ai vecchi, io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli del loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. Così parla il Signore: trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore, essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Metti delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori, poni bene mente alla strada, la via che hai seguita. Ritorna, Vergine di Israele, torna a queste città che sono tue. Erano 5 versetti presi tra il 13 e il 21. Non so che cosa ne pensiate, ma queste parole mi fanno esclamare Alleluia. Questo è ciò che Dio dice che sta per fare per Israele. Nonostante questo, la condizione immediata di Israele è tragica, perché si sono ribellati, si sono allontanati da Dio. A questo punto facciamo un salto di 10 versetti e ripartiamo dal versetto 31. Da qui in avanti troviamo descritto un nuovo patto che Dio intende stipulare con Israele e con tutte le 12 tribù. E se voi ritenete che le 10 tribù siano perdute e che sia rimasta solo Giuda e Beniamino, Dio non è di questo parere. Ecco perché vuol fare il patto con tutte e 12. Leggiamo quindi i versetti 31 e 32 da Geremia, capitolo 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Questo nuovo patto è diverso da quello stipulato con Mosè al Monte Sinai. La grande differenza è che quest'ultimo verrà scritto nel cuore del popolo e non su fredde tavole di pietra, come leggiamo ora. Versetti dal 33 al 38. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele, dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle, perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananel alla porta dell'angolo. I peccati del popolo saranno perdonati e Dio conferma il suo patto con Israele, patto che non verrà cambiato o abrogato. Così come non possiamo cambiare il corso della luna o gettarla giù dal cielo, così il patto con Israele non può essere variato. Dio dice che questo patto è un patto eterno e che non sarà mai revocato. Che promessa! Amico, amica, sappi che il Signore desidera fare un invito anche a te in questo momento. Egli desidera essere, entrare nella tua vita per portarti la gioia e la pace. Egli ti dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. In questo inizio del terzo millennio, quante persone si lamentano, classificandosi degli esclusi, a motivo della loro povertà, della loro solitudine. E peraltro, a giusto titolo, la lotta contro l'emarginazione fa parte dei programmi della nostra società. Ma che bella notizia sapere che nessuno è escluso dall'amore di Dio e dalla salvezza, mediante la fede in Gesù Cristo. Nessuno può dire, non è per me. Sì, avete ascoltato benissimo, amici. Egli vi dice, venite a me così come siete, incapaci di cancellare il vostro passato, incapaci di migliorarvi e di fare alcunché di buono. Io sono pronto ad accogliervi e a perdonarvi ogni colpa. Nel capitolo 32 che iniziamo a considerare, troviamo il profeta Geremia in prigione, mentre Gerusalemme è sotto assedio da parte del re Nabucodonosor. Eppure, nonostante questa situazione, il profeta acquista un campo ad Anatot, come troviamo scritto nei versetti dall'1 al 6 del primo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme, e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. L'aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo, «Perché profetizzi e dici, così parla il Signore? Ecco, Io do questa città in mano del re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà per certo dato in mano del re di Babilonia, e parlerà con lui bocca a bocca, e i suoi occhi vedranno gli occhi suoi. Nabucodonosor deporterà Sedechia a Babilonia, ed egli resterà là, finché io lo visiti, dice il Signore. Se combattete contro i Caldei, voi non riuscirete a nulla. Geremia disse, la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Notiamo che Geremia specifica con precisione il periodo, cioè il decimo anno di regno di Sedechia, l'anno in cui Nabucodonosor fece breccia nelle mura di Gerusalemme e la distrusse. Era un giorno certamente molto particolare, triste, ma nonostante ciò, così è detto in questi versetti, il 7 e l'8 di Geremia, capitolo 32. Ecco Canamel, figlio di Sallum, tuo zio viene da te per dirti, comprati il mio campo che è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. E Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi disse, ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era parola del Signore. Il Signore disse a Geremia che avrebbe avuto l'occasione di comprare un campo dal suo parente Canamel, cosa che egli fece, come leggiamo nei versetti successivi, dal 9 al 15, sempre al capitolo 32. Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni, e quello aperto. E consegnai l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Masea, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato, sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese. A volte il Signore fa fare delle cose molto strane. Infatti, nel momento più oscuro della storia di Giuda, Geremia deve comprare dei beni immobili, mentre forse era il momento di vendere. Immagino infatti che tutti i proprietari di beni immobili di Gerusalemme e dintorni stessero svendendo quanto più potevano i loro beni. Perché allora Geremia deve acquistare proprio adesso? Perché egli doveva dimostrare al popolo che credeva in Dio e che li avrebbe fatti ritornare nel paese. E domani, quando avremo l'occasione di risentirci, vedremo come si svilupperanno le cose di seguito. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.